l'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Associazione.
Venerdì 12 novembre scorso si è svolta a Roma presso l'Università LUMSA la cerimonia di consegna del premio Una Laurea per fermare la tortura per i vincitori laureati nell'anno accademico 2008-2009 che hanno presentato una tesi in linea con l'argomento. Il premio viene bandito ogni anno da ACAT Italia, Azione dei Cristiani per la Abolizione della Tortura. Ascolteremo gli interventi del professor Giuseppe Dallatorre, rettore dell'Università LUMSA, di Flaminia Giovannelli, portavoce del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, del professor Daniele Garrone della Facoltà Valdese di Teologia e del professor Alessandro Monti dell'Università di Camerino. E presiede la dottoressa Maria Elisa Tittoni con l'organizzazione del dottor Massimo Corti, entrambi del Comitato Esecutivo di ACAT Italia.
Diamo inizio al nostro incontro e prego il professor Giuseppe Dallatorre, rettore della Università LUMSA, che ci ospita e che quindi ringraziamo, di darci un piccolo indirizzo di saluto.
È davvero con grande gioia, simpatia che do il saluto a tutti i presenti per questa cerimonia di consegna del premio ACAT Una Laurea per fermare la tortura. Ho condiviso sin dall'inizio con molto entusiasmo, parlo di persona ma in realtà è tutto l'Ateneo, l'idea di questo premio di laurea su un problema che ahimè è così diffuso e così attuale. Purtroppo dobbiamo dire che il periodo che stiamo vivendo è un periodo nel quale c'è una grande, grazie a Dio, affermazione formale dei diritti umani, ma sappiamo anche che esiste una prassi che è molto contrastante con queste dichiarazioni. E siamo dinanzi a uno spettacolo che ci mostra in qualche modo la impotenza o la relativa capacità delle organizzazioni internazionali di far fronte a questo. Oggi parliamo di tortura, ma penso che per i cristiani il discorso della libertà religiosa, come è venuto fuori chiarissimamente in questi ultimi tempi, abbia una pari rilevanza. E da questo punto di vista quindi io credo che sia molto importante che per un'effettiva tutela dei diritti fondamentali e quindi anche quello della immunità della persona da qualsiasi forma di tortura fisica o psicologica, che ci sia un'attivazione di sensibilità e di processi di reazione da parte della società, in particolare della società civile internazionale. Esiste una società civile internazionale che è data da tutte quelle forme di organizzazioni non governative che operano nei diversi paesi con delle finalità di carattere generale. Ecco, io ritengo che la CAT e il premio che in questo caso è stato, bandito, programmato, svolgano in questa prospettiva una funzione molto importante. I diritti umani e quindi anche l'immunità della persona da qualsiasi forma di tortura fisica o psicologica potranno avere finalmente la meglio nella misura in cui ci sarà non solo a livello planetario un sentire forte in questo senso, ma ci sarà anche una reattività forte della società civile internazionale in questo senso. Quindi ogni iniziativa che può aiutare a crescere questa sensibilità e questa forma di reattività è naturalmente benvenuta. Questa è la ragione per la quale quando si è profilata la possibilità di fare in Ateneo la premiazione di queste tesi di laurea, io ho aderito con molto entusiasmo. Questo si iscrive all'interno della logica di un'università qual è quella che io ho l'onore di reggere, la quale è un'università che, secondo la tradizione cristiana si fonda su alcuni grandi valori, che sono quelli della dignità di ogni persona, della solidarietà, dell'eguaglianza, e riteniamo che su questi grandi valori si debba svolgere l'opera educativa all'interno delle nostre aule, opera non solo appunto formativa professionalmente, ma educativa della persona umana. Quindi da un lato ringrazio della vostra presenza e nello stesso tempo faccio un augurio che queste iniziative possano avere una continuazione negli anni a venire.
Adesso vorrei passare la parola per un commento alla dottoressa Flaminia Giovannelli del Pontificio Consiglio di Giustizia e Pace.
Prima di tutto desidero trasmettere il saluto del Cardinale Peter Turkson, il Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che avrebbe dovuto e voluto essere presente qui stamattina. Purtroppo c'è stata una convocazione due giorni fa, non prima di due giorni fa, per una riunione interdicasteriale in relazione alla creazione del nuovo dicastero, il Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. La mia esperienza oramai ultra trentennale di curia, so che quando ci sono queste convocazioni di capi dicastero diventano purtroppo degli impegni inderogabili. Fra l'altro anche il segretario, Sua Eccellenza Monsignor Toso, era convocato anche lui per la stessa questione, quindi c'è stato questo ripiegamento sul sottosegretario. Ma ecco, vi chiedono entrambi di trasmettere, oltre che il rincrescimento di non poter essere qui, ma i loro rallegramenti e gli auguri soprattutto ai premiati, e quindi veramente un segno di soddisfazione per il Pontificio Consiglio che sta facendo in questi, veramente nelle nuove queste direttive che stiamo cercando per avvenire, per gli anni a venire, di promuovere proprio i giovani, e quindi abbiamo anche in mente di istituire delle summer school, eccetera, per sensibilizzare i nostri problemi. Comunque questa mia presenza non è soltanto di circostanza occasionale, perché vuole essere in realtà anche un segno di coerenza, non solo ovviamente con l'impegno del Dicastero, ma soprattutto con l'impegno della Chiesa a livello locale, tramite le organizzazioni cattoliche, le congregazioni religiose, del loro impegno pastorale costante in favore della persona umana, perché come giustamente prima sottolineava la dottoressa Dittoni, in realtà qui si tratta di persone, quindi è chi è sul campo che è implicato in primis. Poi noi abbiamo questo ruolo ovviamente di supporto e di quello che succede nella Chiesa, questo movimento dal centro alle chiese locali e viceversa. Ecco, la Santa Sede inoltre ha firmato e ratificato, anche a nome dello Stato e della Città del Vaticano, la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti e pene crudeli, inumane o degradanti. Ciò ovviamente la impegna anche sul piano diplomatico e giuridico, sempre in coerenza con il Vangelo e il Magistero della Chiesa. Inoltre voglio sottolineare che l'iniziativa Una laurea per fermare la tortura, che è promossa dalla CAT e dalla FIACAT e condotta con il contributo a vario titolo di istituzioni e confessioni cristiane, dà a questa iniziativa un valore ecumenico che per noi ha una grande importanza, e anche ovviamente la collaborazione con altre istituzioni laiche che per statuto il Pontificio Consiglio deve promuovere e promuove. Ecco, tutto questo sta a dimostrare quanto il valore della dignità umana sia il valore portante di qualsiasi convivenza sociale. Venendo dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, non posso non citare il nostro compendio di dottrina sociale, al numero 106, si legge: tutta la vita sociale è espressione della sua inconfondibile protagonista, la persona umana. Quindi questo è il motivo per cui ci sta così a cuore questo il tema della integrità personale, fisica e morale della persona. La dignità umana rappresenta quindi il filo d'oro che unisce soprattutto i cristiani, che dovrebbero essere i primi testimoni e costruttori di una civiltà dell'amore e della dignità. Inoltre il premio valorizza il talento e l'impegno dei giovani, anzi delle giovani, da quello che ho saputo, mia grande soddisfazione, che possono essere effettivamente oggi disorientati da una decadenza di molte società che purtroppo constatiamo tutti i giorni, specie in Occidente, dalla superficialità rispetto al corpo e allo spirito della persona umana e dagli orrori più o meno noti che in alcune società nei nostri giorni vengono perpetrati contro uomini e donne, ingiustamente vilipesi, torturati, offesi nella propria libertà e dignità di persone umane. Veniamo al corrente, messi al corrente molte volte noi nei nostri incontri che abbiamo al Pontificio Consiglio con dai vescovi, da sacerdoti, laici che provengono dalle chiese locali, insomma di quello che succede. Infine la volontà di questi giovani di dedicare la loro intelligenza ad un così scottante e delicato tema lascia sperare in un germe positivo che possa dare i frutti nella società futura, nella quale sia superato lo scandalo della tortura e delle pene di qualsiasi trattamento inumano e degradante, e nella quale tutti, non credenti e credenti, e credenti anche di diversa confessione e denominazione, possano sentirsi uniti dall'appartenenza a quell'unica famiglia umana che è stata rievocata per tanti anni da Papa Giovanni Paolo II e anche dal Papa attuale, e nel rispetto reciproco.
Grazie. A questo punto vorrei pregare di prendere la parola il professor Garrone della Facoltà Valdese di Teologia.
Anch'io sono qui per rallegrarmi con le premiate, se è vero che sono due premiate, per le premiate, i premiati, e per dire la assoluta determinazione con cui la nostra facoltà ha accettato di cosponsorizzare moralmente questo premio, condividendo lo spirito e l'azione della CAT. Voglio fare solo due brevi considerazioni. Credo che la lotta, il motto è come fermare la tortura. Ecco, per fermare la tortura ci vogliono senza dubbio, e in Italia siamo parecchio indietro su questo terreno, delle iniziative anche giuridiche. Per esempio bisogna che la tortura sia considerata un reato, bisogna che gli Stati sottoscrivano degli impegni formali e rispettati ad escludere la tortura dall'esercizio legittimo della forza che compete allo Stato, eccetera, eccetera. Dunque c'è tutto questo piano, ma io credo, e su questo secondo invece vorrei insistere, tanto più che la nostra attenzione è sulla formazione dei giovani, c'è un discorso culturale. E qua vorrei solo darvi qualche flash, non so se condividete, ma io più guardo la televisione e più ho fatto questa riflessione. Da un lato, come si fa a ribellarsi all'idea della tortura se fin da bambini se ne vede in tutte le forme, sia in quelle diciamo più perverse, cioè il sadico che tortura la sua vittima, ma persino si va dagli interrogatori rudi in qualche commissariato di polizia a vere e proprie forme di tortura in film di guerra. Quindi qui c'è un grossissimo nodo. Effettivamente noi dobbiamo combattere e stigmatizzare ciò che appunto viene visto in forma anche banale, perché poi l'inganno della televisione, qui ci vorrebbero degli specialisti di pedagogia infantile, è che appunto mentre lo guardi sai che non è vero, ma poi può scattare il meccanismo che anche quando lo fai tu in fondo non è più vero e più drammatico di quello che hai visto in televisione. Forse tanti delitti si spiegano anche così. Se hai visto 8.000 volte che per risolvere un problema basta eliminare la moglie, il marito, il concorrente, eccetera, eccetera. Ma io su un altro aspetto che vorrei riflettere, che mi ha colpito di più, pensate a quale shock visivo, informativo, fu la pubblicazione delle prime immagini sui campi di sterminio. Cioè lì credo fu una cosa epocale. Cioè si passò da quello che non si poteva credere, che si stentava a credere, che veniva sotto forma di informazioni e di dati, finalmente lo si vedeva. Nessuno, credo nella storia dell'Homo sapiens sapiens, ha mai visto in diretta tanto quanto abbiamo visto noi. Non mi riferisco appunto alle fiction, ma per esempio le catastrofi naturali, le stragi delle guerre, i morti ammazzati. Tutto ci arriva con una immediatezza e una visibilità fortissime. Ecco, non è detto che questo produca maggiore sdegno e maggiore mobilitazione, anche c'è il rischio perfettamente comprensibile che appunto l'enormità, la visibilità diretta di qualche cosa che è talmente più grande di noi che finisca per produrre, non voglio dire assuefazione, ma insomma un senso quasi di impotenza, è quasi insopportabile. Ecco, tra l'insopportabilità e il fare quello che possiamo fare nel nostro piccolo, lì credo sta lo spazio dell'educazione, della formazione, della politica, dell'azione cristiana e anche della CAT. E concludo dicendo che forse noi come cristiani un grande contributo che potremmo dare a questo ripensamento culturale è presentarci per quello che siamo, almeno io lo dico per me e per i miei, cioè dei pentiti. Perché oggi tutte le chiese appoggiano, grazie a Dio, i diritti umani, li sostengono, li difendono, li predicano, qualche volta tendono a interpretarli, ma quasi come se i diritti umani fossero, quelli che noi oggi apprezziamo, fossero un prodotto immediato e diretto della nostra storia. In realtà noi abbiamo torturato, la cristianità ha torturato e ha usato degli argomenti per sostenere la legittimità della tortura. Le chiese cristiane hanno usato degli argomenti per sostenere che non si dovessero concedere a tutti gli umani gli stessi diritti. Per esempio, chi è macchiato del peccato originale, come può ancora rivendicare dei diritti? Possiamo dare gli stessi diritti a quelli che ricompongono la frattura del peccato originale in Cristo? Possiamo dare gli stessi diritti ai turchi, agli ebrei, agli eretici, agli apostati, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, io credo che una testimonianza che noi potremmo dare è noi non siamo dei grilli parlanti, noi non siamo quelli, come si dice in tedesco, besserwissend, che hanno sempre saputo tutto e meglio. Noi stessi conosciamo le conseguenze che noi stessi abbiamo prodotto quando ancora non ci eravamo convertiti ai diritti umani, all'opposizione alla tortura. Noi abbiamo sostenuto la pena di morte e vi raccontiamo la storia che ci ha portato, in nome della stessa Bibbia con cui altri nostri padri, fratelli hanno sostenuto la pena di morte, vi raccontiamo il percorso che ci porta oggi a credere che proprio in nome di Dio si debba abolire la pena di morte. Credo che questo racconto anche sofferto del percorso che noi abbiamo fatto, grazie a Dio, per giungere alle posizioni che abbiamo oggi, avrebbe una grande valenza di testimonianza ed educativa proprio in un tempo in cui invece i giochi si fanno sempre più pesanti da questo punto di vista. In tutte le religioni, in tutte le confessioni, c'è sempre più, si diffonde il numero di quelli che in nome dei testi sacri, in nome di Dio, appunto, fanno discorsi opposti ai nostri. Allora, far vedere che noi abbiamo un passato doloroso e ne siamo usciti, e non è merito nostro, e quindi la nostra è un appello accorato perché nasce da una testimonianza sofferta e non semplicemente la parola dei primi della classe.
Adesso vorrei passare la parola al professor Alessandro Monti, che era componente della giuria che ha assegnato i premi, e la giuria era composta dal professore Giuseppe Della Torre, appunto rettore della LUMSA, e dal consigliere di Cassazione, professor Eugenio Selvaggi, oltre che dal professore Alessandro Monti dell'Università di Camerino. Prego.
Ma io dovrei presentare le opere vincitrici, però consentitemi alcune considerazioni sul contesto nel quale si colloca questa iniziativa del premio. Vorrei ricordare alcune cose, sono state dette anzi con molta forza da chi mi ha preceduto, ma vorrei diciamo ancora rafforzarle con qualche altro concetto. Nonostante l'unanime condanna morale, religiosa, politica, della tortura fisica e psicologica e della riprovazione per chi si serve di questa orribile forma di violenza e di sopraffazione inaccettabile, nonostante il divieto assoluto di tortura, di trattamenti crudeli, disumani e degradanti sia previsto in tutti i principali strumenti normativi internazionali di tutela dei diritti umani, nonostante tale divieto sia stato confermato dalle corti di giustizia operanti a livello internazionale per garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e dal comitato creato ad hoc da una specifica convenzione delle Nazioni Unite, quella del 1984, che è stata qui ricordata ampiamente, nonostante tutto ciò, alcuni governi non solo praticano di fatto la tortura, ma discutono su come legittimarla o almeno giustificarla per fronteggiare il terrorismo internazionale. Come se potesse esistere il paradosso in una tortura giusta, una tortura in nome e al servizio della pace e della sicurezza nazionale. Così in molti paesi continuano e in alcuni casi si moltiplicano arresti illegali, torture, maltrattamenti, soprattutto nei confronti di coloro che si oppongono alle crescenti ingiustizie e iniquità sociali e politiche. Continuano e si moltiplicano perché manca la definizione giuridica delle pene e dei trattamenti inumani e degradanti che impedisce non solo di perseguire i colpevoli e di riconoscere il diritto al risarcimento, ma di elaborare azioni mirate di prevenzione e di deterrenza. Ma si moltiplicano anche perché cresce il disinteresse e l'insofferenza e la tolleranza dei cittadini per le iniquità e ingiustizie che non li riguardano da vicino, considerate ineluttabili come la morte per fame e denutrizione di milioni di persone ogni anno nel mondo. Disinteresse e tolleranza alimentati anche dai grandi mezzi di informazione che ignorano o trascurano i fenomeni di tortura o li raccontano come episodi isolati, giustificabili dalle circostanze. Anzi, come ha ricordato poco fa il professor Garrone, cinema e televisione abituano ad assistere continuamente alle più svariate forme di violenza e di tortura che non hanno conseguenze reali perché sono sullo schermo, sono finte, ma si ritiene che non esistano veramente nel mondo. Nelle istituzioni pubbliche, a cominciare da quelle educative e formative, dibattono apertamente sulla gravità della tortura. Opportunamente Ronald Dworkin, uno dei più importanti filosofi del diritto americani, afferma che nel regno degli ideali politici l'ideale di uguaglianza è oggi la specie più in pericolo. In effetti, mentre la libertà nelle sue varie declinazioni è sempre più presente nei discorsi politici e sul rispetto dei diritti civili e delle libertà politiche si redigono annualmente graduatorie mondiali, l'eguaglianza dei cittadini sembra aver smarrito tutto il suo appeal politico e abbandonate le lotte per la sua realizzazione come se esistesse ovunque e non dovesse invece essere promossa e sostenuta. Si assiste così alla progressiva perdita di valore del principio della pari dignità e considerazione che spetta a tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla nazione di appartenenza e dalla situazione in cui si trovano, dando così sempre più spazio ai fenomeni di tortura e violenza per motivi politici, sociali, etnici, razziali, nei confronti di soggetti indifesi. Ma la società civile più avvertita, i cristiani e gli uomini di buona fede, non possono limitarsi a prendere atto che il progresso scientifico, benessere economico e civiltà democratica hanno ripudiato la tortura solo a parole, mentre nei fatti la tollerano o la incoraggiano, offrendo tecniche e metodi sempre più sofisticati per la loro pratica, né più né meno che nei secoli bui della peggiore barbarie debbono reagire, diciamo, queste persone, le società civili, eccetera, debbono reagire alla disinformazione pressoché generalizzata dei casi di tortura, alla suefazione e all'inerzia che ne derivano. Dobbiamo reagire testimoniando con forza che libertà ed uguaglianza restano i cardini indissolubili e irrinunciabili della giustizia, che non può certo tollerare la violenza in ogni sua manifestazione, la sofferenza di chi la subisce ingiustamente. La tortura, infatti, è una ingiustizia rimediabile, come Amartya Sen, il noto economista e filosofo indiano, premio Nobel nel 1988, definisce le ingiustizie eclatanti che possono essere sconfitte fortemente attenuate se chieste a gran voce e tallonate con costanza e determinazione, anche con piccoli e reiterati gesti simbolici, come avvenuto per l'abolizione della schiavitù e della segregazione razziale e, da ultimo, per l'accesso sempre più largo alle vaccinazioni e alle cure mediche elementari per le popolazioni dei paesi poveri prima negate. Non va sottovalutata però la natura e la dimensione del fenomeno. La tortura, con le sue dolorose conseguenze su migliaia di persone e per le loro famiglie, sono presenti e si dilatano non solo nei paesi retti da regimi militari o nelle dittature brutali, non solo quando infuria la guerra o scoppiano conflitti razziali, ma anche nel mondo cosiddetto civile, nelle numerose nazioni considerate a democrazia matura che vivono in pace. Il rapporto 2009 della Amnesty International segnala che ben il 79% delle torture e dei maltrattamenti si registra nei paesi del G20, cioè dei 20 paesi più potenti del mondo. Come è noto, raramente la tortura è inflitta per iniziativa autonoma del singolo agente di polizia, più spesso è autorizzata, se non ordinata, dalle autorità amministrative dello Stato. Per fermarla occorre dunque agire tempestivamente sui governi responsabili delle torture in atto. Ma se si vuole estirparla alla radice, è necessario approfondirne la conoscenza nelle sue complesse dinamiche e logiche, politico-istituzionali, antropologiche e culturali, soprattutto attraverso indagini empiriche e ricerche sul campo, senza tralasciare le sue implicazioni economiche e sociali e le sue origini storiche. Si deve insomma agire su più piani e con più strumenti di intervento. È quello che da anni fa la CAT Italia, pure nei limiti delle sue scarse risorse. Primo, attraverso appelli urgenti, pressanti e motivati alle autorità dei paesi coinvolti, sollecitando la liberazione di chi è ingiustamente imprigionato e la sospensione dei maltrattamenti, chiedendo il sostegno delle nostre autorità diplomatiche, ma anche confidando nel ravvedimento degli stessi torturatori, non solo gli esecutori materiali, ma anche i loro mandanti. E per un prigioniero ingiustamente detenuto e maltrattato, sapere che fuori c'è qualcuno che si sta occupando della sua sorte è certamente motivo di conforto psicologico e di resistenza vitale. 2. Attraverso cosa fa la CAT? 2. Attraverso comunicati periodici sulle attività svolte e i risultati ottenuti dalla CAT e dalle altre organizzazioni umanitarie pubblicati sul proprio sito internet. 3. Promuovendo incontri di preghiera e iniziative scientifico-formative con l'intento di risvegliare la coscienza, le coscienze e mobilitarle per la causa comune della definitiva abolizione della tortura e della cultura della non violenza, della dignità della persona. Questo sia nel mondo della scuola che nel mondo dell'università. E il premio ACAT Italia, una laurea per fermare la tortura, si muove proprio in quest'ultima direzione. Sollecitando indagini scientifiche, si punta a sensibilizzare gli studenti universitari al valore etico e civile della lotta contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. E vengo alla nostra iniziativa. Il buon esito di questa iniziativa, che è relativa alle tesi discusse nell'anno accademico 2008-2009, è misurato dall'elevato numero di partecipanti, 25 laureati di vari atenei italiani, inclusa l'Università Lunza che ci ospita. Ben 9 tesi sono state specificatamente dedicate al tema della tortura e ai trattamenti inumani e crudeli, con elaborati mediamente buoni che affrontano prevalentemente le problematiche penalistiche, internazionalistiche, criminologiche e sociosanitarie, utili a meglio comprendere il fenomeno e a individuare le strategie di prevenzione e di contrasto. La commissione giudicatrice ha esaminato i lavori pervenuti in regola con il bando e ha proposto alla CAT Italia di premiare 2 tesi ex aequo. I vincitori dimostrano non solo buona capacità di analisi scientifica, ma anche sensibilità civile che merita vivo apprezzamento. Il modo migliore forse per illustrare queste tesi è quello di leggere le motivazioni che la commissione giudicatrice ha approvato all'unanimità. In particolare il primo vincitore, in ordine alfabetico, la Valentina Spada, la tesi di laurea di Valentina Spada in igiene e sanità pubblica, dal titolo Medici e tortura, salute pubblica e diritti umani, uno studio di caso in Israele e nel territorio palestinese occupato, discussa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna, affronta la tematica della tortura calandosi in una realtà umana sanguinosamente contrapposta sul piano religioso, etnico e politico, come quella del conflitto israelo-palestinese. La Commissione sottolinea positivamente sia l'impegno personale di ricerca applicata dimostrato dalla candidata in un campo scarsamente arato nel mondo accademico italiano, sia l'attenzione morale dimostrata nell'aver prospettato con forza l'esigenza dei medici di acquisire una maggiore consapevolezza del ruolo etico della professione sanitaria e della necessità di divenire protagonisti attivi nella promozione dei diritti umani. La Commissione, infine, apprezza la capacità propositiva della tesi che indica strategie e strumenti per opporsi all'escalation dei trattamenti umani e degradanti e dei casi di tortura nel mondo. La seconda tesi che è stata scelta e diciamo, è premiata è quella di Maria Tarducci in diritto penale internazionale, discussa presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Firenze, con il titolo Tortura versus trattamenti o pene disumani e degradanti nel diritto internazionale penale e negli strumenti internazionali di tutela della persona. Questa tesi si caratterizza per completezza e esaustività dell'analisi giuridico internazionalistica con specifica attenzione ai profili penalistici connessi al fenomeno della tortura e dei trattamenti crudeli e degradanti contro la persona umana e agli interventi di contrasto e di repressione nel mondo. Pur non avendo trattato l'inerzia del legislatore italiano nel dare seguito alla Convenzione ONU di New York sulla tortura, ratificata l'11 febbraio del 1989, la tesi descrive l'implementazione nei diversi stati della comunità internazionale. Da rimarcare infine l'ampia bibliografia italiana e straniera, integrata da puntuali riferimenti alle fonti normative e giurisprudenziali, nonché alcune indicazioni propositive. Adesso
credo che
prima della premiazione, però, prima della premiazione, e qui ovviamente interverrà la Presidente della Carte, lasciatemi però chiudere il mio intervento con un sentito ringraziamento alla Carte, appunto nella persona del suo Presidente Maria Assunta Zuccari, per quanto fa, nonostante i ranghi ridotti e i pochi mezzi a disposizione, dedicando tempo ed energia ad una causa impegnativa, e per questo gli va data tutta la nostra solidarietà e riconoscenza. Vorrei poi uno speciale ringraziamento e apprezzamento all'infaticabile opera del tesoriere della CAT Massimo Corti, che rappresenta l'Italia nel comitato direttivo della FIACAT, la federazione internazionale che riunisce la CAT nazionale, qui è presente un autorevole rappresentante, il Presidente, non solo per aver organizzato questo incontro, ma per aver ideato il premio di laurea, aver trovato autorevoli enti sostenitori, averlo gestito con grande determinazione ed efficienza. Un'iniziativa che non mancherà nel tempo di dare i suoi frutti, perché si accompagna a quella, promossa sempre da Massimo Corti, dell'avvenuta raccolta di oltre 8.000 firme sotto un appello urgente al Capo dello Stato e ai Presidenti delle Camere per sollecitare il Parlamento italiano ad approvare la legge che introduce anche nel nostro codice penale il reato di tortura e di trattamenti umani e degradanti, dando finalmente attuazione alla Convenzione ONU ratificata dalla Repubblica Italiana da oltre 20 anni.
E si conclude così la premiazione una laurea per fermare la tortura, la cerimonia appunto di consegna dei premi, il premio una laurea per fermare la tortura bandito da ACAT Italia, azione dei cristiani contro la tortura.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Associazione.